Nella mia ultima lezione, martedì scorso, ho incominciato a parlarvi di complessità dell'ordinamento giuridico, normalità delle antinomie come contrasto tra norme giuridiche. E quindi ho incominciato a parlarvi dei criteri di soluzione delle antinomie. Antinomia è un contrasto tra norme. Che cosa fa il bravo interprete quando trova norme non compatibili, cioè svariate volte al giorno? Come si districa in questo caos normativo? La risposta è attraverso una serie di strumenti che sono stati elaborati in secoli e secoli di cultura e pratica giuridica e alcuni dei quali sono messi nelle preleggi al codice civile. Chi avesse perso la precedente puntata può sempre recuperarla in rete. I criteri di cui vi ho parlato l'altra settimana, è il criterio cronologico. Dice il criterio cronologico che, criterio cronologico viene simboleggiato dalla sveglia, che in caso di contrasto tra due norme prevale la norma più recente, mentre quella più antica viene abrogata. L'abrogazione incide sull'efficacia e opera ex nunc. Le cose stanno in fila e hanno un senso. Nella nostra cultura giuridica c'è l'idea che l'ordinamento debba rinnovarsi. Non c'è giorno che qualcuno non compaia in televisione dicendo bisogna riformare questo, bisogna riformare quell'altro, il che vuol dire che c'è un'esigenza forse tutta psicologica, e per questo ci vorrebbe uno psicoterapeuta, dell'uomo moderno di avere norme aggiornate. Questo significa che c'è un ricambio fisiologico dell'ordinamento, siamo sul piano della fisiologia. È fisiologico che un ordinamento moderno abbia un ricambio, come noi abbiamo un metabolismo che ci ricambia le cellule, e così l'ordinamento c'ha un metabolismo per cui nuove norme entrano e queste norme tolgono efficacia alle norme precedenti. È una cosa del tutto fisiologica. La norma nuova entra in vigore, abroga quella precedente, nel senso che delimita l'efficacia. Che cos'è l'efficacia? Definizione di efficacia. Dicasi efficacia, la capacità di una norma di produrre effetti giuridici, cioè di regolare nuovi rapporti giuridici. La nuova norma produce effetti giuridici, istituisce obblighi, doveri, divieti, diritti. Questa produzione opera secondo la logica ex nunc, cioè da ora. Entra oggi in vigore la nuova legge, i rapporti giuridici che sorgono oggi e da oggi in futuro sono retti dalla nuova legge, mentre i vecchi rapporti giuridici restano retti dalla vecchia legge. In base a quale principio? Posso essere così indiscreto di farvi questa domanda? In base a quale principio la norma nuova opera per rapporti futuri e abroga la vecchia legge ma senza travolgere i rapporti passati? Non è retroattiva, è il principio di irretroattività, di cui parleremo un po' più avanti, perché è un principio non costituzionalizzato se non per le norme penali. E forse qualcos'altro, ma è uno dei principi previsti dalle disposizioni preliminari del codice civile, cioè un principio talmente antico da essere stato inserito nelle preleggi che io magari un giorno potrei anche ritrovare in questo complesso codice. Dice l'articolo 11, vi ho già parlato dell'articolo 12 sull'interpretazione della legge, l'articolo 11, parlando dell'efficacia della legge nel tempo, dice: la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo. Questo in linea di principio. L'ordinamento si sviluppa fisiologicamente e questo vuol dire che guarda verso il futuro. Tutto ciò non sta scritto in Costituzione, notate, sta scritto nelle disposizioni preliminari del Codice Civile e vedremo un po' la volta perché. In Costituzione c'è scritto che la funzione legislativa spetta alle Camere e parlando di funzione legislativa fa riferimento a una produzione normale di atti legislativi. È implicito che questi nuovi atti legislativi non trovano resistenza nei vecchi atti legislativi, si sostituiscono. È del tutto normale. Poi l'altra volta vi ho detto che l'abrogazione può essere di diverso tipo, può essere il legislatore a disporla e l'abrogazione espressa, oppure può essere implicita o tacita, perché in realtà l'abrogazione è fatta dall'interprete. Mi metto il giudice, così più semplice da scrivere. Nel corso di un giudizio il giudice si trova, tirandolo fuori dalla sua mastella dell'ordinamento giuridico, due norme e dice: oh, queste due norme non sono compatibili, quale scelgo? Quella nuova, quella vecchia la butto via e la dichiaro implicitamente abrogata o tacitamente abrogata. E questa abrogazione ha effetto soltanto tra le parti, come vi dicevo l'altra volta, perché ovviamente nel giudizio ci sono due soggetti o più soggetti che si possono difendere, il risultato di quel giudizio resta circondato, limitato all'ambito dei soggetti che si sono difesi. Mentre se invece il legislatore fa la cortesia di operare l'abrogazione espressa, ecco che tutte le vecchie leggi vengono indicate come abrogate e questo ha effetti erga omnes. Stamattina vi ho messo in rete, perché me ne ero dimenticato, la prima legge taglialeggi di Calderoli, così vedete che cos'è una legge di abrogazione di espressa di norme già implicitamente abrogate. Questo è il riassunto della precedente puntata. Il criterio cronologico è un criterio, come vedete, fisiologico. Ora ve ne introduco un altro che invece va a colpire una patologia dell'ordinamento. Che è il criterio gerarchico simboleggiato da una scala. L'icona della scala sarà una martellante presenza, perché il criterio gerarchico è il criterio che organizza gli atti normativi. Attenzione, attenzione, attenzione. Vi ricordate la distinzione tra atti, disposizioni e norme? La distinzione è fondamentale, è una delle distinzioni senza cui non si può affrontare utilmente né la parte di teoria delle fonti né la parte che riguarda la giustizia costituzionale. È centrale questa distinzione. Ed è anche banale. Possiamo mettere come stringa parallele: gli atti sono documenti, le disposizioni sono frasi del documento, frasi, proposizioni scritte, le norme sono significati. Nella poesia c'è scritto, è un testo, e questo è un documento. In questo documento c'è una frase che dice mi illumino d'immenso, e questo è una disposizione, è una proposizione della poesia. Il significato che ne ricavo possiamo discutere per i prossimi 10 anni. Ora, quando dico che c'è un criterio gerarchico, sto parlando di una gerarchia che è necessariamente una gerarchia di atti. Gli atti sono disposti secondo gerarchie. Ci sono atti più importanti e atti meno importanti. Cancellate questa parola importante, perché è una parola che non ha nessun significato nel linguaggio tecnico, ma per dirvi come in tutte le scale c'è qualcosa che sta sopra e qualcosa che sta sotto. E questo dà una gerarchia degli atti, che è parallela a una gerarchia di procedimenti. Ossia di una gerarchia di garanzie. Siamo sempre alle cose banali, perché questo appartiene all'esperienza di vita di ognuno di noi. Se uno non vuole essere completamente preda delle sue pulsioni, evocato a sicura infelicità, quando prende una decisione, la prende con una certa procedura. Se si tratta di mangiare una caramella o bere un caffè, non mi pare che sia una decisione tale da ammettere un procedimento rinforzato, no? Ma così, ho voglia di un caffè. Ma se si tratta di decidere se ci si iscrive in una facoltà o un'altra, già questa cosa richiede un procedimento più attento. E non è un procedimento che possa essere travolto di continuo. Perché una volta che uno si iscrive alla facoltà, prende una decisione tendenzialmente stabile, che può essere rovesciata magari dopo qualche mese, dopo un anno. Difficilmente viene rovesciata dopo 5 anni, il giorno prima della laurea, cioè, ho sbagliato facoltà. C'è gente che lo fa e il mondo è bello perché vario. Vedete, c'è una tendenza di chiunque di prendere decisioni che hanno una procedura più o meno complessa, a seconda della delicatezza della decisione. Se mangiare pasta e riso lo decide chi cucina senza grandi consultazioni, ma se uno deve trasferire la famiglia in un'altra città, non credo che prenda la decisione con la stessa procedura. Magari se ne discute a lungo, no? E questa discussione è la procedura che tende a dare un valore più alto a quella decisione, e anche maggior stabilità a quella decisione. Anche perché traslocare è uno shock, dicono che dopo la morte di un parente è una delle cose che accorcia di più la vita, la mia vita sarà molto corta perché di traslochi ne ho fatti non so quanti, e la conseguenza è che quel tipo di decisione tende a stabilizzarsi, a collocarsi su un piano di minor facilità di modifica. Lo vedremo con attenzione, ma per non parlare in astratto e parlare in concreto, possiamo dire che, per esempio, tra un regolamento del governo, una legge e una legge costituzionale, c'è una gerarchia di atti, ma anche una gerarchia di procedimenti. Per fare un regolamento, il governo ci mette qualche minuto, lo fa a porte chiuse, ci sono i signori ministri che si incontrano, un ministro dice: propongo questo regolamento, gli altri continuano a giocare a tria o a occuparsi di quello che gli interessa e dicono sì, va bene, perché di solito sono cose di interesse molto particolare, qualche volta se ne discute se sono cose più importanti, ma questo resta una discussione che si svolge tra quella quarantina di persone che noi riccamente manteniamo per governarci, dentro una camera con le porte chiuse, senza pubblico e senza discussione con l'opposizione, per esempio. Questo è un atto che si può fare con una certa facilità. Per fare una legge c'è una cosa ben diversa, perché lì sarà il governo che ha già deciso di presentare quella legge che va di fronte a una Camera. Di fronte a una Camera incomincia una lunghissima discussione che poi esamineremo, quale significato ha questa discussione, ma la cosa che dà valore a quel procedimento è che quella discussione è pubblica, necessariamente pubblica, con la stampa puntata, e la stampa è puntata anche perché c'è un dibattito, maggioranza, opposizioni, sul contenuto di quella legge. Alla fine quella legge va in un'altra Camera, riprende quel bel procedimento pubblico e alla fine esce l'atto. Questo atto ha un peso procedurale molto più pesante, più grave, ma anche una garanzia di discussione, di meditazione, di confronto che dovrebbe, in linea di principio, perché la pratica è spesso eversiva, dovrebbe dare senso alla procedura e quindi valore all'atto. Se poi vediamo una legge costituzionale, so che i miei assistenti ve ne hanno già parlato l'altro mercoledì, e la legge costituzionale, poi ne parleremo anche forse già tra oggi e domani, ha una procedura ulteriormente appesantita, anche perché quella implica modificazione della Costituzione e quindi va a toccare qualcosa che non deve essere modificato a mente leggera, perché va a toccare un patto fondamentale di cittadinanza. Vedete, la gerarchia ha qualcosa dentro di sé, riguarda atti. Però l'applicazione del criterio gerarchico, che cosa dice? Dice che quando due norme non sono compatibili, l'interprete deve privilegiare la norma che deriva dall'atto più elevato in grado e favorirla rispetto alla norma che deriva da un atto più basso in grado. Questo criterio quindi va a guardare al grado delle norme. Le norme, la prevalenza della norma maggiore su quella inferiore produce l'annullamento. Di questa inferiore, e cioè riguarda la sua validità. Qui si parla di efficacia, qui si parla di validità. Attenzione, perché questi sono termini tecnici fondamentali. Per tutta la vostra vita di giuristi, ogni volta che voi sbagliate tra validità e efficacia, cartellino rosso, è da espulsione, è un fallo da espulsione. Perché? Perché siamo su piani totalmente diversi. L'efficacia è la capacità di produrre effetti ed è questa è soggetta alla fisiologia del ricambio dell'ordinamento. La validità invece è una questione che riguarda la conformità di una norma o di un atto alle norme superiori. Dicasi validità, la conformità di una norma alle norme superiori, gerarchie. Mentre che una legge nuova cacci la vecchia è fisiologico, che un atto inferiore contraddica un atto superiore è patologico, è un vizio. La norma inferiore che contraddice quella superiore è una norma viziata, è un vizio, ha un difetto. E questo difetto va corretto. E la correzione comporta l'annullamento, cioè l'estirpazione di questa. Estirpazione non è una parola tecnica, salvo che non si parli di botanica e forse di denti malati, ma quella è un'estrazione. Va estirpata quella norma perché è una norma patologica, è una patologia del sistema, una violazione di un criterio di gerarchia. E questa estirpazione avviene tramite l'annullamento. Ci siamo fin qui? L'annullamento è pronunciato necessariamente da un giudice. Ed ha effetti ex tunc, ma anche erga omnes. Ha effetti ex tunc, cioè da allora, perché l'annullamento va a togliere un vizio, una parte bacata, un difetto del sistema, e lo toglie con effetti retroattivi, interessando anche i rapporti pregressi. Capite? Per intenderci, io compro un'automobile. E scopro che mi hanno venduto un'automobile che c'ha solo 3 ruote. Vabbè, capita. Si risparmia dove si può. Io non me ne accorgo perché la guardo solo da una parte, ma come vado via, sento che c'è qualcosa che non va perché sono un fine automobilista e mi accorgo che manca una ruota. Allora torno indietro, preferibilmente a piedi, e rivendico il difetto. La risoluzione del contratto oppure il danno, insomma, questo lo studiate nel diritto civile, perché la merce che ho comprato ha un difetto. Questa è una storia qualsiasi di un qualsiasi rapporto giuridico. Questi rapporti giuridici sono regolati da norme. Qualche anno fa la Comunità Europea ha fatto una direttiva sulle compravendite che riguardava la garanzia, quella che per cui oggi noi abbiamo 2 anni di garanzia, uno presso il venditore, quell'anno dopo presso il produttore e così via, è tutto regolato da norme. Quando è uscita questa direttiva e gli atti di adeguamento dello Stato, è cambiata la disciplina della garanzia. Ossia, una certa disciplina della compravendita è cambiata quel giorno. I nuovi rapporti si sono sviluppati con la nuova normativa, i vecchi rapporti sono rimasti impregiudicati, cioè si applicava la vecchia normativa. Quindi fisiologia, effetti ex nunc. Ma se la legge che applica la direttiva viene dichiarata illegittima e quindi annullata, ecco che quella estirpazione della norma provoca effetti anche sui rapporti precedenti, tende a produrre effetti sui rapporti precedenti. Dico tende perché questi effetti poi sono regolati dall'ordinamento, perché voi capite che la totale retroattività degli effetti può essere micidiale. Annullano la legge che disciplinava i concorsi universitari e annullano il mio concorso universitario di qualche anno fa. Cosa succede? Che se fossero degli effetti totalmente ex tunc, Io perderei il posto e finalmente farei dei gran soldi. Ma questo sarebbe il minimo, riguarderebbe me. Ma tutti gli atti che ho compiuto, per cui migliaia di esami, centinaia di tesi, decine di concorsi, eccetera, cadrebbero. Voi capite che questa sarebbe una cosa inaudita, cioè l'ordinamento non può avere questa instabilità. Un certo grado di stabilità deve essere assicurata per la certezza dei rapporti sociali, no? Non possiamo avere le mine che esplodono di tanto e pum, travolgono la storia di decine, centinaia di persone. Tutti i miei laureati storici tornerebbero a essere non dott ma signorini, senza titolo, dovrebbero ricominciare gli studi. Cioè, follia pura, no? Allora, è chiaro che questa tendenza retroattiva dell'annullamento deve incontrare dei limiti, e quali limiti incontra lo studieremo studiando le sentenze della Corte Costituzionale e gli effetti delle sentenze della Corte quando dichiarano una legge contraria a Costituzione. Quindi riscontrano un vizio di legittimità costituzionale di una legge. Questi sono termini tecnici. Vi è tutto chiaro? Sì? Da che cosa sorgono le patologie? Delle fonti. Le patologie delle fonti sorgono da questo fatto che, per esempio, il Consiglio dei Ministri, come spesso capita, faccia un regolamento che va contro una legge. Oppure il Parlamento voti e deliberi una legge che va contro la Costituzione. Ah, perché se noi avessimo un ordinamento piatto, senza gerarchie, la Costituzione potrebbe essere cambiata con legge ordinaria o con regolamento quando vogliono. Capisce? Tutta la polemica che accompagna i nostri sfortunati giorni di italiani contemporanei, per cui si discute se si possa fare l'ennesimo lodo Alfano e si sta dicendo lo facciamo in forma costituzionale, c'è voglia, dipende dal fatto che la Corte Costituzionale per due volte ha dichiarato illegittima una legge fatta dal Parlamento per bloccare i processi del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per due volte l'ha dichiarata illegittima perché ha trovato una legge che andava contro una disposizione costituzionale. Allora la terza soluzione che stanno elaborando è di fare una legge costituzionale per modificare la Costituzione. Capisce? E quindi giocare sul parità di grado. Essendo di pari grado, abroga la Costituzione. Mentre la legge che è di grado inferiore, pur dicendo la stessa cosa, cozza contro la Costituzione e quindi diventa un atto viziato. Chiaro? Siete sicuri che sia tutto chiaro? Vedete che ci sia una gerarchia delle fonti, non è una novità, sto dicendo sono criteri elaborati da una lunga tradizione giuridica, tanto è vero che poi quando sono state scritte le disposizioni preliminari al codice civile del 42, e vi dicevo che queste disposizioni preliminari avevano la pretesa di essere un testo sostanzialmente generale, costituzionale sulle fonti, l'articolo 1 che già vi ho citato diceva proprio queste: sono fonti del diritto 1 le leggi, 2 i regolamenti, 3 le norme corporative che fortunatamente non ci sono più, 4 gli usi. Questa è una gerarchia delle fonti con tanto di numerino davanti. E l'articolo 4 ci diceva, e ci dice ancora, i regolamenti non possono contenere norme contrarie a disposizione della legge. Questo significa il divieto per i regolamenti, di disporre contro le leggi, come ribadire la distanza, lo scarto gerarchico tra una legge e un regolamento. C'è nulla che vi turba di questo discorso? Io se fossi in voi sarei turbato da una cosa, anzi lo sono anche se non sono in voi. C'è una qualche disarmonia? A parte che questo è diventato un extung che non mi piace tanto, extung. Sapete che è in un concorso che si è svolto qualche anno fa in un comune o nella provincia della Lombardia, una commissaria del concorso aveva fatto dei gran segni e protestato perché in un tema, in uno scritto concorsuale, si usavano parole straniere. Questo ex nank, ex tank. Era convinta che fosse inglese. Non c'è nulla che vi turbi. Qualcosa che non vi torna. Dica.
Com'è possibile che arrivino ad essere emanate, cioè, normative o leggi comunque contrarie alla Costituzione, che non siano...
Lo fanno ogni giorno.
Come se ci sono organi preposti al controllo, cioè c'è un procedimento.
Ah.
La proposta di legge viene votata, passa poi alle precedenti del pubblica che deve firmarla, deve controllare.
Annullata, non abrogata. Che senso ha? Il senso è che, ve lo posso spiegare su tanti registri diversi, mettiamo su questo semplice registro. Nella nostra cultura giuridica c'è uno scarto obbligatorio tra politica e diritto. È vero che il diritto viene dalla politica, dico la politica è il Parlamento, è fatto da politici. Quello che loro fanno è una legge che diventa diritto, ma quello è un momento di scarto totale. Dopodiché le leggi sono amministrate, sono applicate dai giudici, entrano in un sistema normativo e come quella legge entra nel sistema normativo lo decidono i giudici. Questi sono tutti i sistemi democratici, la divisione dei poteri è una tradizione che risale al Settecento. Questo significa che la politica non può volere tutto. In uno Stato di diritto la politica è limitata dal diritto. Il giudice è sottoposto alla legge, fatta dalla politica, per cui ha un vincolo nel testo, ma la politica non può fare i testi che vuole, perché è vincolata dalla Costituzione. Questo è un vincolo, deve essere fatto valere da qualcuno e questo qualcuno non può essere un organo politico. Il Presidente della Repubblica, piaccia o non piaccia, è un organo politico. È un organo politico eletto dal Parlamento cercando di raggiungere il massimo di consensi, però in realtà è la maggioranza assoluta che alla fine vota il Presidente della Repubblica. Questo è messo lì a fare da arbitro, diciamo, usiamo questa metafora, ma è un ex giocatore, appartiene comunque al mondo del calcio, come dire, manca come spesso succede nelle partitine, manca l'arbitro, allora le due squadre si mettono d'accordo e prendono uno e dicono fai tu l'arbitro, ma lui continua a essere un giocatore, appartiene al sistema della politica, non è un organo neutro. L'organo neutro è soltanto un organo che viene nominato attraverso un sistema non rappresentativo, che non passa per la politica. Il giudice è classicamente uno che vince un concorso, non uno che viene eletto. Tanto è vero che nei rarissimi paesi, vedi gli Stati Uniti, in cui i giudici in alcuni stati sono eletti, questo crea un bel macello. È la logica dello Stato di diritto, che è una logica di una struttura che si regge su un conflitto che è un conflitto strutturale tra la volontà politica di chi è eletto e il rigore giuridico di chi invece non è eletto ma deve applicare il diritto. Per cui è vero che il Presidente della Repubblica blocca alcune schifezze particolarmente immonde, ma non essendo lui un giudice non ha neanche il potere di stare là col fischietto e dire quel calcetto lì non mi piace, può prendere soltanto quelle leggi che sono veramente clamorosamente fuori dall'asse costituzionale. Infatti Napolitano, prima di lui Ciampi, hanno più volte dichiarato che quello che è il rinvio, insomma, del presidente, del rinvio presidenziale delle leggi, opera soltanto nei casi di macroscopica incostituzionalità. Casi molto rari. Mentre la Corte Costituzionale si occupa dell'applicazione delle leggi, e come vedremo anche l'applicazione minima delle leggi, e quindi di casi in cui il conflitto si rende evidente, ma non sono casi preventivabili, sono casi che si verificano. Questo vedremo studiando.
Quindi lei, diciamo, viene approvata, anche per la Presidenza della Repubblica, entra in vigore, e però appena entra in vigore, giudicata,
no,
non entra in vigore.
Entra in vigore, ma deve essere applicata in un giudizio. Il sistema nostro di controllo di costituzionalità è, tutti i sistemi in realtà, è che una legge può essere dichiarata illegittima se si rivela illegittima in corso di un giudizio. Tizio e Caio litigano per una cosa.
Ad esempio la legge ad persona viene applicata in un giudizio specifico.
Ma quello è una perversione del sistema, perché le leggi ad persona sarebbero leggermente vietate. Allora, se si fa una legge ad personam per bloccare un processo, è chiaro che il giorno dopo, siccome quel processo deve andare avanti, il giudice di quel processo dice: io dovrei paralizzarmi perché c'è quella legge, la ritengo illegittima, investo la Corte Costituzionale. Ma quello è una perversione, è una perversione. Capito? Cioè vengono dichiarate illegittime oggi leggi che sono precedenti alla Costituzione, per dirne una, per cui sono in vigore da decine di anni. E non hanno mai avuto un'applicazione dubbia. Poi c'è un giorno in cui, in un caso particolare, si rivela la illegittimità di quella legge. Ma questo, aspetti che studiamo la Corte Costituzionale, perché implica alcune conoscenze in più, se no è un po' difficile rispondere analiticamente alla sua domanda. Comunque la sua domanda ha una curiosità apprezzabile. Pazienti. Allora non c'è nulla che vi turbi. Dica. Certo, prevale il criterio di gerarchia. Questa è una cosa che vi devo ancora spiegare. L'altra cosa che vi devo ancora spiegare è perché un giudice pronunci con effetti erga omnes. Perché questo non è... Pensavo che qualcuno avesse colto questo problema. L'altra volta vi dicevo, le sentenze del giudice devono valere necessariamente inter partes, per il semplice fatto che le parti che non sono presenti, non si difendono nel processo, non possono subire le conseguenze di quella decisione. E questo è verissimo quando si parla di abrogazione, cioè di fisiologia. Mentre quando si parla di patologia degli atti, la sentenza del giudice che dichiara l'illegittimità di un atto ha effetti erga omnes, nel senso che viene prevale l'interesse della comunità a un ordinamento che non abbia atti invalidi. Però questo naturalmente è circondato da mille attenzioni, tanto è vero che l'illegittimità delle leggi non può essere pronunciata da qualsiasi giudice, ma deve essere pronunciata soltanto dalla Corte Costituzionale. Al contrario dei sistemi di common law, ma questo ne parleremo più in là. L'illegittimità di un regolamento non può essere pronunciata da qualsiasi giudice. Il giudice civile che si trova ad applicare un regolamento amministrativo che ritiene illegittimo lo disapplica nel suo giudizio. Solo il giudice amministrativo può annullare un regolamento amministrativo. C'è una competenza speciale di alcuni giudici a annullare gli atti normativi, ma questa sentenza che riscontra il vizio e annulla un atto normativo per violazione del criterio gerarchico ha effetti erga omnes. Pausa caffè.